20 e 2 minuti, quasi 23 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Il presidente Mattarella ha appena firmato e Giorgia Meloni è ad interim la nuova ministra del turismo, cioè non è che lei fa, è veramente la ministra, insomma, è sede supplente. Ora sulle televisioni c'è la faccia di Maurizio Gasparri, seguita dalla faccia di Stefania Craxi, la figlia di Bettino Craxi. Lei è diventata la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, quindi preparatevi perché da qui in avanti la vedrete e sentirete spesso. E ha preso il posto proprio di Maurizio Gasparri, la vedrete e la sentirete spesso nella funzione, ma anche perché almeno vedrete che per un po' si parlerà della crisi dentro Forza Italia, che non è destinata a finire qui, perché evidentemente il bersaglio grosso si chiama Tajani, coordinatore di Forza Italia che non piace a Marina Berlusconi, e dopo l'esito del referendum adesso un po', diciamo, rischia il posto di coordinatore, però lui è anche il ministro degli esteri, insomma. Ma in questo momento io mi chiedo e chiedo al nostro ospite tutto questo come si riflette sul governo. Il nostro ospite è Alfonso Raimo. Buonasera Alfonso, Huffington Post.
Buonasera a voi, ciao.
E insomma te lo chiedo perché abbiamo visto esplicitamente la crisi dentro Fratelli d'Italia. C'è ancora molto da dire su quella che dentro Fratelli, giusto, mi stavo confondendo preventivamente. C'è ancora molto da dire su quella crisi, abbiamo visto oggi la crisi dentro Forza Italia, la Lega non è in crisi, ma questa non è paradossalmente una buona notizia per Meloni. Insomma, abbiamo analizzato molto il voto, se lo vediamo pure da questo punto di vista dello stato di salute dei partiti che la sostengono, le cose non vanno benissimo.
Non vanno bene, infatti, insomma, Il dopo referendum si poteva aspettare un po' più tranquillo, in realtà è abbastanza movimentato. In Forza Italia vengono al nodo i pettini nodi che erano già stati in qualche modo individuati prima del referendum. Marina più volte si era espressa, a parte che si era molto spesa in prima persona, con una lettera, con interviste, aveva parlato anche al seggio, e non vedeva l'ora, insomma, di poter annunciare che la riforma a cui il padre Silvio si era dedicato per tanti anni poteva, insomma, essere realizzata. Quindi aveva detto: la dedicherò a mio padre dopo il voto, e invece ha dovuto fare retromarcia. Questa cosa non è andata giù, ma non è andata giù perché, come sai Luigi, Forza Italia non ha dato un grande contributo al risultato, cioè nelle analisi dei flussi e del voto referendario è emerso che un 17-20% di forzisti addirittura ha votato contro. È una roba che, insomma, difficile da digerire, perché se si considera che invece la dissidenza interna Fratelli d'Italia era ridotta sotto il 5%, insomma, sono numeri che pesano. Ma soprattutto pesa il rendimento di alcune regioni, no? La Calabria, la Sicilia. La Calabria è governata da Occhiuto, ma soprattutto la Sicilia, che era la regione del 60-0, no? Ricorderemo.
Ma sono passati 25 anni però dal 60-0.
È vero.
E soprattutto vero, c'era Silvio Berlusconi con il 60-0.
È così, ma infatti lì poi ci sono le crisi nelle crisi. Allora in Sicilia, che ricordiamo è la regione governata da Schifani, che è un altro forzista, il gruppo regionale di Forza Italia è il più numeroso nella maggioranza. Naturalmente poi c'è una dinamica interna alla Forza Italia in Sicilia, per cui anche lì c'è tutta aperta la partita della successione a Schifani e Forza Italia è spaccata. In ogni caso hanno perso, in Sicilia hanno perso male, se la regione che addirittura ha avuto il no con un risultato più alto dell'Emilia-Romagna, pensa. Cioè in Sicilia sono andati peggio che in Emilia-Romagna, che è la regione rossa per antonomasia, e della regione in cui l'affluenza è stata la più bassa. Sostanzialmente tutte queste contraddizioni interne alla resa elettorale di Forza Italia vengono adesso a produrre il primo risultato politico che è appunto, per così dire, la messa in minoranza, la cacciata di Gasparri.
Senti, ma
Ovviamente qual è?
c'è una spiegazione rispetto alla percentuale che tu citavi? Naturalmente sono analisi dei flussi, sono dati che vengono dedotti da una serie di parametri, ma che possono, diciamo, fare una fotografia di massima, no? 17% di elettori di Forza Italia che avrebbero votato no. Come lo si spiega, visto che quello è il partito di quella riforma?
Ma sicuramente lo si spiega con le tensioni interne al partito, perché noi dicevamo, insomma, Marina aveva cominciato da tempo a dire ci vuole uno svecchiamento, dobbiamo avere, diciamo, ringraziamo Tajani perché lei non vuole una rottura, non vuole una roba che in qualche modo rifletta lo stato di un partito rissoso. Con tutto questo aveva chiesto a Tajani di procedere a un rinnovamento della classe dirigente e Tajani non l'aveva mai fatto. Allora, il tema lì qual è? Che Forza Italia Nazionale è un partito che riflette gli equilibri del Lazio. Gasparri al Senato, Paolo Barelli alla Camera e Tajani sono tutti e tre laziali, tutti e tre Roma e dintorni, e naturalmente le regioni dove Forza Italia ha un insediamento e porta i voti soffrivano la mancata rappresentanza, ma soprattutto è una classe dirigente in qualche modo lontana dall'immagine che vorrebbe Marina Berlusconi. Lei vorrebbe un partito un po' più autonomo, con un profilo liberale più spiccato. Tajani invece ha portato sempre Forza Italia, insomma, con una specie di collateralismo con Fratelli d'Italia. Queste tematiche erano state poste, si aspettava Marina che Tajani intervenisse, lui non lo ha fatto e adesso lei sta procedendo, anche se naturalmente non si intesta l'operazione in sé. Però al Senato 14 firmano su 20 per mettere Gasparri in minoranza, questo è già un dato politico. Farebbero i berlusconiani, chiamiamoli così, la stessa cosa alla Camera, solo che lì i numeri sono diversi e Barelli ha più speranze di rimanere a cavallo. Poi c'è tutto il tema del controllo di Forza Italia. Allora, non ricordiamo perché Marina Berlusconi può ancora dire, insomma, voglio metterci la testa su Forza Italia, un po' perché naturalmente è il partito di Silvio Berlusconi, è un'eredità politica in qualche modo intangibile, ma soprattutto perché Forza Italia ha un debito, ma proprio un debito di soldi, diciamo, con Marina Berlusconi, perché si regge su fideiussioni di milioni e milioni di euro, mi pare siano intorno agli 80,
80-90
e
milioni l'anno
quindi
probabilmente, sì, questi dazi.
80-90 milioni, e quindi sostanzialmente lei è in grado di staccare la spina quando volesse. E naturalmente, questo è un dato, anche questo è incontrovertibile. Ora, la situazione qual è? Che Tajani ha per l'anno prossimo in cantiere i congressi regionali, 20 congressi regionali, gli hanno chiesto, diciamo, la parte del partito che è più vicina a Marina Berlusconi, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo, la Ronzulli, gli hanno chiesto fermati, perché naturalmente che cosa significa? Tu fai 20 congressi regionali, avrai 20 classi dirigenti di Forza Italia. Questo è il primo congresso regionale che celebra Forza Italia dopo, da quando c'è sostanzialmente. E quindi gli hanno detto non ti fare 20 Forza Italia che rispondono a te, perché quella poi è una massa che si rifletterà nel congresso nazionale che Tajani vorrebbe tenere prima delle politiche all'inizio del 27, naturalmente per candidare se stesso. Il tema è proprio quello, che Marina Berlusconi, da quello che emerge, da quello che si sa, non vuole che Forza Italia si presenti alle prossime politiche avendo il suo frontman come frontman unico rappresentante Antonio
Tajani, in
Tajani.
questo momento
E lì.
state legittimando il ministro degli esteri, però. Ritorniamo alla questione che ci interessa di più, che è il governo.
Sì, questo è in dubbio, insomma, però c'è anche un'altra questione. Marina Berlusconi parla spesso con Giorgia Meloni, quindi la delegittimazione avviene sì sul fronte del partito, ma avviene anche nei rapporti personali che ha Marina Berlusconi con la Presidente del Consiglio, perché Marina Berlusconi, ricordiamolo, come il padre, è anche un'imprenditrice di massimo livello, quindi ha anche degli interessi, per così dire, propri. Quindi è vero che Tajani in qualche modo viene ridimensionato, però probabilmente è nelle cose. È nelle cose perché, mentre lui accampa, per così dire, una linea politica di vicinanza a Meloni, Meloni nello stesso tempo parla con Marina Berlusconi. Nello stesso tempo si affaccia nel partito una classe dirigente nuova, più giovane, più dinamica, più, come dire, schiettamente liberale, mettiamola così, quindi che piace di più a Marina e anche da quell'altra parte, per così dire, Tajani è accerchiato. Insomma, la situazione lascia prevedere che ci saranno altri sviluppi, altre sorprese. Bisogna capire dove è il punto di caduta. Si dice, insomma, che si stiano cercando dei volti nuovi per il congresso del 27, cioè per competere a Tajani, la leadership.
Ma quali sono
Altri
i nomi?
dicono.
Perché Marina parla di gioco, di rinnovamento, ma rinnovamento con chi?
Ecco, infatti la cosa strana di queste ore è che l'iniziativa al Senato è partita da Claudio Lotito. Ora Lotito sarà
Diciamo,
anche.
giovane e nuovo, proprio non è.
Giovane e nuovo non è, anzi sembrava, siccome poi sei stato Lotito contro Gasparri, Lotito è il patron della Lazio, Gasparri è noto per essere un tifoso della Roma piuttosto sfegatato, sembravano buttarla sul calcio, in realtà non è così, Lotito si è prestato perché aveva tra l'altro una bega contro Gasparri, Lotito è vicepresidente della Commissione Bilancio al Senato, la scorsa legge di bilancio aveva preparato tutta una serie di emendamenti, si aspettava che Gasparri da capogruppo lo sostenesse, invece Gasparri glieli ha tagliati tutti, lui si era lamentato, aveva fatto fuoco e fiamme. Naturalmente Lotito si è subito convertito, diciamo, al berlusconismo di Marina, ma quella è una dinamica. Il mio modo di vedere è che non sono ancora questi, diciamo, i volti che vorrebbe Marina. Un altro rappresentante di cui si è detto, ma anche quello secondo me non è esattamente il profilo che cerca la figlia di Berlusconi, è Zangrillo, il ministro della pubblica
Ma stiamo
amministrazione.
parlando di
È
facce
uno dei
vecchie, di
firmatari.
nomi vecchi, di gente che
Hai
non ha
ragione,
nessuna speranza di avere
anche io
successo
penso così.
politico.
Anche io penso questo, penso che lei cercherà qualcuno da proporre anche prima del congresso, cioè in qualche modo da mettere Tajani di fronte al fatto compiuto, e però per il momento si deve servire delle truppe che ha. Ovviamente Stefania Craxi ha dei rapporti di lunga data con la famiglia Berlusconi, però neanche lei è proprio l'espressione di rinnovamento,
No,
cioè
anzi,
non è un departamento
lei lo ha pure
molto.
detto oggi con una battuta, sono per le quote grigie, no? Cioè, per
Esattamente.
tutelare gli anziani. Grazie, Alfonso.
Esattamente.
Buonasera, Alfonso
Ciao
Raimo.
a voi,
Ciao, a
buona
presto.
serata. Ciao ciao.
Ci sono quelli che dicono che Marina Berlusconi prepara la discesa in campo per accettare il suo papà. Magari sono nostalgici, di Berlusconi. Saluto Pino Corrias, buonasera Pino.
Eccolo.
È
Ciao,
possibile
buonasera.
immaginare uno scenario a fantapolitica Marina Berlusconi che effettivamente entra in politica come fece il papà?
Assolutamente no, secondo me no. Lei non ha il carattere, non ha il quid, non ha, e credo che non abbia neanche nessuna voglia, diciamo, di farlo. Sai, i figli ereditano, oltre al patrimonio del padre, anche la titolarità di Forza Italia, quindi è già loro, nel senso che Forza Italia è il partito più indebitato dell'arco costituzionale, hanno debiti per 100 milioni, 90 dei quali sono garantiti da fideiussioni firmate da Silvio Berlusconi e ora confermate, diciamo, controfirmate dai figli. Quindi loro sono i titolari del debito di Forza Italia e quindi comandano su Forza Italia. Tant'è che in tutti i momenti laddove le aziende di Berlusconi erano minacciate da un qualche provvedimento governativo, loro entrano in scena e i 60 tra deputati e senatori di Forza Italia agiscono a tutela delle imprese di Berlusconi. Questo perché la genesi di Forza Italia è quella cosa lì che sappiamo, cioè di un'azienda che è diventata un partito a tutela degli interessi delle aziende di Berlusconi.
E continua a
Era
essere
così
quella cosa
prima?
lì.
Sì, era così prima e
continua a essere così adesso. Tenete conto che a fronte dei debiti garantiti dalla famiglia Berlusconi, i cinque figli da 3 anni stanno versando 100.000 euro ogni anno, quindi in totale 500.000 euro, più Paolo Berlusconi altri 100.000, cioè loro versano 600.000 euro l'anno alle casse di Forza Italia. Quindi questa è un'ulteriore garanzia del potere che loro esercitano. E tutte le volte che ci sono questioni che riguardano le tasse sui sovrapprofitti bancari, loro si muovono a tutela di Mediolanum. Se ci sono provvedimenti sulle questioni pubblicitarie che potrebbero danneggiare gli introiti pubblicitari di Mediaset, loro intervengono. O se ancora qualunque legislazione, diciamo, sulle concessioni intervengono. Tutto quello che è il panorama e gli interessi delle imprese, quindi editoria, televisione e finanza, Forza Italia è un pacchetto di mischia che sta dentro i palazzi del potere a tutela di quel potere privato lì. Era così prima e così adesso.
Senti, è ancora necessario per tutelare questo, gruppo imprenditoriale molto grande avere un partito, però, o è un'eredità che ci hanno e si tengono?
Beh, insomma, è un vantaggio mica da ridere, un tempo c'erano, nella prima Repubblica tutti i gruppi, e anche temo nella seconda, i gruppi imprenditoriali investono in politica, nel senso che hanno gli amici e i nemici dentro la politica e quindi si comportano di conseguenza. Avere addirittura un partito, è un vantaggio al quale non credo che vorranno mai rinunciare.
Senti, però hanno un problema oggettivo, no? Lo dice anche Marina Berlusconi, ci vuole un rinnovamento, però non hanno su chi possono puntare per un rinnovamento, perché Stefania Craxi non è esattamente l'emblema di un rinnovamento della politica italiana.
Ma no, anzi, quella non so, credo che sia una pezza messa lì a tappare un buco, perché c'è una grande insofferenza per Gasparri di tutto il gruppo dei senatori. Lui era contestato da molti. Poi c'è il problema, e per cui dovevano cambiarlo, e Stefania Craxi mi sembra, così a meno pare, che sia l'unica disponibile a farlo. Tra l'altro, tra Stefania Craxi e Marina Berlusconi c'è una connessione molto forte, tutte e due non si sono mai affrancate dai rispettivi padri, e quindi questa cosa la condividono e le lega. L'altro problema è che non hanno, a fronte del fatto che Berlusconi era un leader, qualunque cosa uno potesse pensare di lui nel bene o nel male, era un leader e aveva un potere carismatico molto forte. Dopo di lui non c'è nessuno, anche perché Berlusconi non ne ha fatti crescere nessuno, finché è rimasto vivo. È rimasto questo povero Tajani, che non ha un grande standing, e Tajani era il segretario particolare di Berlusconi, cioè era quello che gli portava il soprabito, e che gli portava l'agenda, ed è ancora lì dopo 30 anni. L'hanno parcheggiato per 16 anni al Parlamento europeo, dove non ha fatto danni, ma non ha fatto neanche mai notizia, e poi adesso al dicastero forse più cruciale di questo tempo di guerre e di assalti e di disastri geopolitici, e sta là, non è che faccia un figurone, mi pare, ogni sera quando si affaccia sui telegiornali.
Per fare una battuta, è uno probabilmente che è stato un po' impallinato da Crozza, che lo ha imitato in quella maniera feroce, no? L'uomo che non sa niente, che non si accorge che scoppia la guerra, effettivamente un po' il ritratto politico degli italiani.
Sì, allora di questo, essendo Marina soprattutto, che è la primogenita di Silvio Berlusconi, che ha come standard il padre sempre, il fatto di avere un leader che è una, come lo chiamano i giornali, un merluzzone, una mozzarella, insomma, senza essere offensivi, diciamo, ma un uomo senza particolare, anzi nessuno, carisma, questo la manda ai matti, per cui tutte le volte telefona, scrive, fa, si agita, che però lei scende in campo non ci credo assolutamente, anche perché veramente non ha il carattere per farlo, non ha nessuna intenzione di mettersi a girare per strada, insomma, nelle cose pubbliche,
altre priorità in questo momento. Grazie Pino Corrias per essere stato con noi, una buona serata.
A voi, buona serata.
Insomma, andiamo però a vedere se i sondaggi hanno la fotografia del momento per quanto riguarda Forza Italia, ma anche per quanto riguarda il resto della maggioranza che esce male dal referendum. Buonasera Paolo Natale dell'Università di Milano.
Buonasera a voi. Cosa devo dire?
Lei lavora sui dati, sui numeri. Che cosa rilevano dopo il referendum?
Ma dunque, mi sembra che ci sia una tendenza, non dico alla moderazione, ma comunque a privilegiare i partiti e le forze politiche che non sono, chiamiamoli così, come si diceva una volta, trinariciute, cioè sia a Vieste, cioè l'alleanza tra Verdi e Sinistra da una parte, sia Fratelli d'Italia dall'altra, in questi ultimi giorni vengono rilevate un pochino in calo, mentre invece sono un po' in crescita sia il PD che Forza Italia.
Nonostante tutto quello che sta succedendo nel partito di Forza Italia che abbiamo raccontato fino adesso?
Sì, penso di sì, perché comunque c'è una richiesta da parte dell'elettorato di una svolta un pochino, come dicevo prima, non so come dire, centrista o moderato o consolatoria, non so, date voi, scegliete voi l'aggettivo più corretto.
Le tesi comunque centriste, però Natale, le tesi centriste non sono state premiate a questo referendum, cioè oltre al fronte del governo ha perso pure il fronte, diciamo, riformista che votava sì.
Sì, sì, però sono proprio due discorsi diversi. Un conto è appunto il referendum in sé, dove abbiamo visto che comunque l'idea di fondo da parte dell'elettorato così in massa che è cresciuto soprattutto dei giovani era un voto, secondo me, come ho scritto, molto diverso dal voto partitico, cioè c'era proprio la discesa in campo e la partecipazione elettorale da parte anche dei giovani, come si è detto, ma perché non c'erano in ballo i partiti, cioè comunque c'era un'idea di contare qualcosa e di fare qualcosa appunto per il paese, così ricostruendo, come dire, una sacralità in qualche modo della Costituzione che deve essere cambiata soltanto quando tutte le forze politiche o comunque gran parte delle forze politiche sono d'accordo, come è stato nella Costituente. Questo è un po' stato probabilmente l'istinto che ha fatto sì che molta gente, soprattutto giovani, c'era un grande spettacolo di una volta, che è tornato a votare. Mentre invece per ciò che riguarda i partiti specifici, l'idea di fondo è che non, insomma, che le contrapposizioni feroci che abbiamo visto anche in questa campagna elettorale non sono molto piaciute all'elettorato e quindi l'elettorato tende in qualche modo a valutare positivamente delle opinioni o delle posizioni più moderate, insomma meno trinariciute. Per questo anche Forza Italia, che pur comunque era in qualche modo l'elemento principale di questa riforma costituzionale, perché poi era, appunto, dicevano, un favore, insomma un ringraziamento a Berlusconi che era sempre fatta, però di fatto sta tornando in auge che cosa? L'idea che ci sia una politica molto più ponderata e meno legata ad estremismi anche costituzionali in questo caso.
Senta, l'azione, le cose che sta facendo Meloni, no? Questo aver deciso di licenziare Daniela Santanchè, questo forse aver subito in realtà il licenziamento di Del Mastro, però insomma sta cercando di accreditarsi come quella che fa pulizia, i giornali di destra stanno scrivendo questo, parte che bisogna capire se sia credibile, ma l'aiuta a recuperare un po' di consenso perduto?
Ma insomma, non particolarmente. Cioè, è vero che la scelta che ha fatto è abbastanza corretta dal suo punto di vista rispetto a quello che è accaduto, perché ha capito che in realtà il risultato del referendum non era principalmente dovuto alla legge, insomma, alla legge costituzionale,
sì,
quanto al fatto che comunque molta gente un po' si era stufata della suo presenzialismo un po' ossessivo, e anche il fatto che comunque era passata sopra tanti magagne che si sviluppavano anche all'interno della sua coalizione. Per cui era gioco forza prendere atto del fatto che tre specifici individui, due individui e un individuo, comunque erano osteggiate, comunque non erano viste di buon occhio da parte dell'elettorato, e quindi averle fatte fuori non significa comunque, non so come dire, dare adito al problema referendario, quanto dare adito alle difficoltà che aveva il governo e alcuni suoi esponenti rispetto all'opinione pubblica. Quindi da quel punto di vista è stata una scelta corretta. Dall'altra, anche lo stesso Gasparri in qualche modo si è dovuto dimettere, anche se lui dice che è un avvicendamento naturale, proprio perché anche lui non è stato all'altezza poi di una politica conseguente. E probabilmente l'ultimo passaggio sarà Tajani, insomma, perché mi figuro che tra un po' qualcuno prenderà il suo posto, che insomma con un approccio anche sia al governo sia alla riforma è un po' più pregnante rispetto alla figura di Tajani, che ultimamente è poi molto, diciamo, diminuito nell'appeal che ha nella popolazione, anche quella di centrodestra.
Grazie Paolo Natale, una buona serata.
Grazie a voi.
Le 20 e 29, quasi le 20 e 30, Luigi Marasio vi saluta, all'Orizzonte torna domani alle 18 e poi anche alle 20 con l'Orizzonte delle 20. Rimanete con noi che i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Ciao!